Buonasera a tutte e a tutti. Allora, la settimana prossima, precisamente tra 8 giorni, saranno 2 mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che è stata dichiarata con un decreto, anzi con una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i passi più importanti sono stati questi. Il 23 febbraio è stata istituita la prima zona rossa, quella relativa al territorio dell'Lodigiano. Il lockdown vero e proprio del paese è cominciato l'8 marzo, data dell'emanazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli spostamenti ingiustificati. Mentre parlo, ancora le misure più restrittive sono quelle che risalgono ai 3 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, una fonte del diritto che abbiamo imparato a conoscere tutti oramai dall'inizio di questa emergenza, emanati l'8, il 9 e l'11 marzo. Bisognerà invece vedere qual è l'effettiva portata pratica del blocco delle attività produttive che è stato annunciato sabato scorso, sabato 21 marzo. Quello su cui io vorrei riflettere con voi è un aspetto di questa decretazione. Ce ne sono tanti che potrebbero essere considerati. Diciamo, io vorrei provare a indagare l'utilizzo del sistema sanzionatorio e in particolare del sistema sanzionatorio penale che è stato fatto in questa emergenza. Diciamo, il ricorso al diritto penale è in misura maggiore o minore tipico di ogni emergenza. Allora, cerchiamo di vedere come in questa emergenza si è fatto uso delle sanzioni, della minaccia di sanzioni. Prima di cominciare, vale la pena fare una premessa ovvia, ma esplicitiamola in modo da evitare qualsiasi accusa del tutto strumentale. Il contagio esiste, l'espressione cosiddetto contagio la può usare solo Giorgio Agamben. E siccome il contagio esiste, bisogna che ci cauteliamo adottando tutte le precauzioni necessarie a proteggere noi stessi e ogni altra persona. Tra le cautele da adottare ci sarebbe un blocco effettivo della produzione, proteggere lavoratrici e lavoratori, quindi un blocco effettivo e non soltanto annunciato. E l'insieme dei divieti introdotti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, specie quelli dell'8, del 9 e dell'11 marzo, e con la decretazione dei presidenti di regione, con le ordinanze dei sindaci, non aiutano a gestire in modo razionale l'esigenza di proteggersi dal contagio, perché fanno leva su quella che, per citare il libro di Serge Kadrupanni del 2013, è la classica politica della paura. C'è una politica che sfrutta l'esito, vorrei anche dire infantilizzante, della minaccia di una sanzione penale. Intendo infantilizzante in questo senso che durante tutta l'emergenza si è utilizzato il timore di incorrere in una sanzione penale come strumento per ottenere una obbedienza pronta ai divieti. Che poi le sanzioni minacciate siano fondate o meno, ai fini di questo modo di impostare la politica, non interessa. Quel che interessa è che ci sia la percezione generalizzata dell'esistenza di una serie di divieti e del rischio di incorrere in sanzioni penali nel caso di loro violazione. Diciamo, questa percezione diffusa si deve non soltanto ai DPCM, alle ordinanze regionali, alle circolari ministeriali che hanno precisato il contenuto dei DPCM, ma si deve anche alla collaborazione dei media che hanno amplificato questa percezione del rischio di incorrere in una sanzione penale a ogni nostro movimento. Per esempio, su Sky TG24 compare questa scritta di tanti tanto in tanto in sovraimpressione che dice le violazioni sono precedenti, sono reati e precedenti penali, come se ci fosse un automatismo tra la violazione, la denuncia e la condanna penale, con buona pace del diritto al processo, del diritto di difesa. Quel che importa è che esista e sia diffusa la percezione che esistono delle sanzioni, esiste una minaccia di sanzioni, indipendentemente dal fatto che quella minaccia sia o non sia fondata. Dico questo perché le denunce, sulla fondatezza delle denunce che hanno cominciato a grandinare dall'inizio dell'emergenza e in particolar modo dall'8 marzo, data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui divieti di spostamento ingiustificato, sulla fondatezza di queste denunce ci sono dei fortissimi dubbi e parliamo di numeri spropositati. Abbiamo superato in 15 giorni, dall'8 marzo a oggi, la cifra di 60.000 denunce. La stragrande maggioranza di queste denunce contestano la violazione dell'articolo del codice penale che in questo momento è forse il più famoso, l'articolo 650. La violazione dei divieti integra davvero l'articolo 650 del codice penale. Su questo punto bisogna fare due considerazioni. Innanzitutto, se uno legge i DPCM, e in particolare quello dell'8 marzo, appunto quello sui divieti di spostamento ingiustificato, trova che in quel decreto molte disposizioni sono formulate non in termini imperativi, cioè non nella forma di un ordine, ma nella forma di una raccomandazione. Per esempio si dice evitare gli spostamenti, oppure si dice è fortemente raccomandato di rimanere nella propria abitazione. Per opinione unanime della giurisprudenza e anche della dottrina, il reato di cui è l'articolo 650 del codice penale non è integrato quando una disposizione esprime delle raccomandazioni e non degli ordini. Poi può darsi pure che nell'applicazione pratica questa formulazione non imperativa, evitare, è raccomandato, venga interpretata come effettivamente imperativa, cioè si dica l'intenzione del decretante era quella di introdurre dei divieti. Però intanto bisogna dire questo, che proprio in corrispondenza dell'introduzione di misure così restrittive, sarebbe giusto aspettarsi una maggiore cura nella formulazione delle norme. Voglio dire questo, che è una formulazione meno raffazzonata, tecnicamente più curata, più precisa, avrebbe aiutato tutte e tutti a capire cosa davvero è vietato e cosa davvero è permesso. Però, dove una norma guadagna in determinatezza, perde in vaghezza. Invece la vaghezza è proprio quella caratteristica testuale da cui scaturisce quell'effetto di minaccia vaga e indiscriminata che effettivamente traspare da queste disposizioni. Prendiamo quella che introduce il divieto di assembramento contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. Su tutto il territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico. L'unica cosa che si capisce è che c'è un divieto. Quale sia la sanzione, quindi quali siano i confini di questo divieto, la norma non dice. Comunque, a prescindere da quella che sarà l'interpretazione data dalla giurisprudenza a queste disposizioni, soprattutto quelle che non sono formulate in termini imperativi, quindi non quelle che esprimono degli ordini, ma quelle formulate in termini precativi, cioè quelle che esprimono raccomandazioni, prescrizioni, preghiere, pregative significa esattamente questo. Il punto davvero dirimente rispetto alle contestazioni dell'articolo 650 che vengono fatte a raffica in questi giorni è un altro. Allora, siccome il fenomeno, siccome il diritto è un fenomeno anzitutto linguistico, bisogna, come al solito, stare attenti alle parole. L'articolo 650 del codice penale, punisce infatti la trasgressione ai, provvedimenti legalmente dati dall'autorità. Quindi, per potersi configurare l'articolo 650 del codice penale, bisogna che si dia la violazione a un provvedimento. Ora, che caratteristiche deve avere un atto per essere considerato un provvedimento? Dicono la dottrina e la giurisprudenza all'unanimità che un atto è un provvedimento quando ha le caratteristiche dell'individualità e della concretezza. Individualità significa questo, che un provvedimento per essere tale deve essere indirizzato a soggetti determinati, a persone determinate o determinabili. Quindi, per esempio, deve essere indirizzato a me, a Luca Casarotti. Invece, le disposizioni dei decreti, così come delle ordinanze regionali, sono indirizzate alla generalità dei soggetti che sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento, quindi non a Tizio, a Caia, ma a persone, diciamo, all'intera comunità di riferimento. All'intera comunità di riferimento. Quindi queste disposizioni non sono formulate in termini individuali, ma sono formulate in termini generali. Poi la concretezza, invece, è quella caratteristica che hanno gli atti emanati in circostanze concretamente verificatesi, dunque davvero accadute in un certo luogo e in un certo momento. Invece le nostre disposizioni ipotizzano in astratto delle situazioni in cui si applicano, ma non sono state emanate in corrispondenza di circostanze realmente verificatesi. Quindi queste disposizioni sono generali e astratte, ossia l'opposto di individuali e concrete. Ne consegue che i decreti, tanto regionali quanto i DPCM, quindi tanto quelli regionali quanto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono provvedimenti perché non hanno quelle caratteristiche di individualità e concretezza che identificano il provvedimento, per cui la loro violazione non può integrare l'articolo 650 del codice penale. Non può. Perché l'atto di cui si presuppone la violazione non ha le caratteristiche per rientrare nell'ambito, nel perimetro sanzionatorio dell'articolo 650, che riguarda i provvedimenti individuali concreti, non le norme generali astratte. Un discorso in parte diverso, va fatto per le ordinanze comunali. Allora, qui bisogna vedere ogni singola ordinanza, però è altamente probabile che tutte queste ordinanze siano state emanate in una forma particolare, che è la forma contingibile urgente. La forma contingibile urgente. Secondo la giurisprudenza, la violazione alle ordinanze contingibili e urgenti effettivamente integra l'articolo 650 del codice penale. A una condizione però, che le misure adottate con l'ordinanza contingibile urgente siano coerenti con la motivazione che viene data per la loro adozione. La motivazione è di solito quella che si legge nel preambolo dell'atto, con la conseguenza che se la misura è eccessiva o comunque non coerente con la motivazione che viene fornita nell'atto per la sua adozione, il 650 non si configura perché? Perché se la motivazione non è coerente con la misura, viene meno il carattere contingibile e urgente dell'ordinanza, quindi si ricade fuori del perimetro sanzionatorio dell'articolo 650. Ora che abbiamo ragionato su tutti questi aspetti tecnici, che spero di essere riuscito a rendere in modo più o meno comprensibile, vorrei arrivare per finire a un punto di politica del diritto o di politica in generale, se vogliamo. Si potrebbe, visto anche il numero così elevato di denunce per violazione del famigerato articolo 650 del codice penale, si potrebbe sostenere un argomento, diciamo, utilitaristico di questo tipo. Meglio tenersi paradossi, norme scritte male, mal poste, come quelle che abbiamo, piuttosto che correre il rischio di ritrovarci con delle norme incriminatrici scritte secondo i principi, redatte con tutti i crismi. Cioè, l'idea alla base di questo argomento è meglio una serie di denunce infondate oggi che una serie di condanne fondate domani. E la premessa che giustifica questo argomento di solito è questa: visto che ci troviamo in una situazione eccezionale, dobbiamo per forza ricorrere alla minaccia, anche solo simbolica, della sanzione penale perché è il modo più efficace per ottenere obbedienza a un divieto, come dicevamo prima. Però io penso questo, che un argomento del genere si può permettere di sostenerlo soltanto chi rispetto al diritto è smaliziato, cioè chi sa che in questa minaccia di sanzione difficilmente incorrerà in prima persona. Cioè questo argomento trascura il risvolto immediatamente pratico e molto molto concreto che anche solo minacciare a fini retorico-psicologici o a fini simbolici una sanzione comporta. Minacciare una sanzione, per forza di cose, ha come implicazione il fatto che si mobiliti qualcuno che quella minaccia di sanzione ha il compito di tradurla in pratica. La minaccia di una sanzione, fondata o infondata che sia, ha come effetto quello di mobilitare l'apparato repressivo dello Stato, che quella minaccia deve tradurre in prassi. E quindi, più vasto è lo spazio delle condotte minacciate, più vasto è il novero delle condotte minacciate di una sanzione penale, più vasto è lo spazio di intervento lasciato all'apparato repressivo dello Stato. E se questo spazio ampio di intervento si protrae anche nel tempo, come tutto lascia credere che avverrà nel prosieguo di questa emergenza, allora quell'intervento dell'apparato repressivo dello Stato finirà pure con l'essere normalizzato, perché sarà talmente ampio e tanto prolungato da essere percepito come normale, cioè i confini dell'emergenza e di ciò che emergenza non è, quando l'emergenza si protrae a lungo e si allarga molto, finiscono col coincidere. Cosa significhi mobilitare l'apparato repressivo dello Stato per tradurre in pratica la sanzione minacciata? Ce lo stanno raccontando tutte quelle testimonianze, in rete se ne trovano molte. Una l'ha per esempio pubblicata ieri su Giap Pietro De Vivo, in cui si racconta di essersi beccati una denuncia per aver tentato di far valere le proprie ragioni, quindi per aver detto semplicemente io mi sto comportando in un modo che secondo la decretazione è comunque da ritenersi lecito. Il fatto di non aver obbedito a un ordine impartito dalle forze dell'ordine o dai militari è in moltissimi casi diventato il fondamento stesso della denuncia. Questo è l'esito a cui si va incontro se si tollera la normalizzazione dell'emergenza.